E sono le 15:35 puntualissimi in diretta sulla Radio Vaticana. Il buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Gaetano Paradisi alla parte tecnica, Andrea De Angelis in regia. Domani sarà il ministro per i beni e le attività culturali Massimo Brai ad inaugurare la 26esima edizione del Salone Internazionale del Libro al Lingotto di Torino. La cerimonia sarà aperta dal videomessaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il tema di quest'anno, dove osano le idee, ovvero si parlerà della creatività. Abbiamo in linea Alessandro Zaccuri, giornalista di Avvenire, che peraltro interverrà al Salone a moderare alcuni incontri. Buon pomeriggio Alessandro.
Bentrovati, buon pomeriggio a voi.
La creatività, come dire, a compensare lo sconforto della crisi?
Beh, diciamo che se non osano le idee, qui non osa più nessuno, quindi insomma c'è bisogno di fare appello a questa che è una virtù che viene tradizionalmente, forse un po' retoricamente riconosciuta a noi italiani, è senz'altro una virtù comune a scrittori, pensatori, anche a uomini e donne di spettacolo che comunque da sempre animano il Salone. Senz'altro quella di quest'anno, edizione numero 26, è un'edizione molto difficile. Per un po' di tempo l'editoria si è trincerata dietro la speranza, che in realtà era anche un po' motivata dai precedenti storici, la speranza che il libro fosse un prodotto anticiclico, come si dice, no? Cioè la crisi economica poteva andare avanti per i fatti suoi, ma l'editoria in qualche modo teneva il colpo, reggeva bene, perché proprio in momento di crisi si cercano più libri, si vuole pensare di più. E la crisi del ventunesimo secolo ci sta dando una prospettiva diversa, anche il libro, tutta l'editoria è sotto scacco, uno scacco in parte dovuto alla situazione economica globale, in parte dovuta a questa rivoluzione ancora in corso, la rivoluzione digitale di cui non si capisce esattamente l'evoluzione. Quindi è chiaro che al Salone, come dire, edizione 26 realizzata con grande tenacia dalla fondazione, nonostante tutti i problemi, si è deciso di rilanciare sul fronte delle idee, che è chiaro, insomma, le idee buone si riconoscono solo col tempo, ecco, questo dobbiamo saperlo e ci dovremo prendere del tempo per capire come sarà il nostro futuro.
Qual è il requisito di un'idea buona in questo ambito?
Di non promettere troppo subito, ecco. Noi credo che specialmente per quanto riguarda il braccio di ferro tra cartaceo e digitale, veniamo da una stagione neanche troppo breve, sono almeno 10-15 anni che se ne parla, in cui abbiamo avuto fretta di stabilire il vincitore, no? Cioè davanti ai numeri piccoli del digitale abbiamo detto ma no, il cartaceo ce la farà, ce la farà, no, il cartaceo sta perdendo colpi, il digitale almeno in Italia non ha ancora colmato la lacuna lasciata dalla perdita delle vendite, della perdita delle copie in libreria. È una partita probabilmente molto lunga, molto complessa, che si gioca su un piano diverso da quello semplicemente dei supporti, ma sulla civiltà della lettura. I paesi in cui, per esempio, l'ebook è già una realtà, i paesi anglosassoni, la Germania, un po' meno la Francia, sono paesi di forte tradizione di lettura, sono paesi dove i lettori forti sono molto più numerosi che in Italia. Quindi è chiaro che in Italia i numeri, che sono di ancora molto bassi, percentuali ancora modeste, però sono tutte dalla parte di quel popolo molto ristretto, di qualche migliaia, qualche decina di migliaia forse di lettori forti su una popolazione di 60 milioni di persone, che fino adesso hanno tenuto in piedi uno dei mercati più vivaci e interessanti di tutto il mondo. Questo non dimentichiamolo. Pochi lettori forti in Italia hanno fatto dell'editoria italiana una delle più importanti a livello mondiale. E davanti a tutto questo, questi lettori devono ancora riposizionarsi e più che altro devono moltiplicarsi, diciamo così, e su questo si basa un po' tutta la questione, insomma. Ecco, non si risolve, cioè non si vince per KO, si deve arrivare ai punti per capire, e poi più che altro non si vince uno contro l'altro, questa è l'altra cosa, ma bisogna in qualche maniera pensare a un sistema del libro più complesso rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi.
Ma l'oralità in qualche modo può andare a compensare delle zone d'ombra?
Dunque, L'oralità è importantissima, anche in Italia stanno iniziando a diventare molto interessanti gli audiolibri, un prodotto tradizionalmente poco amato dal nostro pubblico, ma questo sono è una, come dire, una statistica empirica che mi è stata riferita da una persona del settore di recente. Un autore medio anglosassone in questo momento del suo 100 di guadagno prende 10 dal cartaceo, 20 dal digitale e addirittura il 70 dagli audiolibri. Parliamo di Gran Bretagna, parliamo di Stati Uniti, parliamo di paesi dove l'audiolibro è un prodotto molto sofisticato e già molto diffuso. Quindi l'oralità senz'altro ha una sua funzione, con alcuni inghippi. Molti libri non sono pensati per l'oralità, cioè va benissimo l'Iliade o un altro poema tradizionale declamato da un attore, ci sono un certo tipo di libri dove invece la lettura pura e semplice non ci restituisce tutta la complessità del testo, quindi stanno anche cambiando tra digitale, audiolibro, multimediale in genere, stanno cambiando anche alcune abitudini. Come si fa a lasciare una pagina bianca in un ebook o in un audiolibro? È qualcosa che ancora non siamo riusciti a capire. Segnalo tra le cose interessanti che si vedranno all'ingotto che per esempio alcuni editori iniziano a proporre collane esclusivamente in ebook per alcuni generi ritenuti deboli dal punto di vista commerciale, come la poesia. La poesia può avere una maggior diffusione, probabilmente con costi più bassi, attraverso queste nuove tecnologie. Ma come dire, queste sono spiragli attraverso i quali guardiamo un futuro possibile che richiederà ancora un po' di tempo per strutturarsi in maniera completa.
Lo spirito del romanzo, narrativa e sacro oggi, sarà uno dei temi che ti vedrà partecipante insieme a Mario Baudino, a Ferdinando Castelli, a Michela Murgia, a Roberto Righetto, tuo collega di Avvenire. Sì, certo. Ecco, per ragionare intorno a questo aspetto importante, allora ti chiedo subito quanto tira il sacro, ecco, come sostanza della narrativa contemporanea.
La narrativa contemporanea, la narrativa e il sacro, non, dal punto di vista, diciamo, dei lettori credenti non c'è una grandissima abitudine, questo bisogna dirlo, forse sono più incuriositi i non credenti, anche se uno dei grandi successi di questi anni, penso ai romanzi di Alessandro D'Avenia, sono libri in cui è ben riconoscibile questa presenza anche dell'elemento religioso. Senz'altro è difficile pensare a una narrativa che faccia del tutto a meno, ecco, della prospettiva del sacro, magari come ha detto di recente Walter City, un sacro percepito come norma vuota di Dio, percepito più come assenza, più come ricerca, però tutta la grande narrativa ha sempre tenuto dentro questa cosa. Dal punto di vista, se parliamo appunto di fenomeni editoriali, ancora, diciamo così, per la narrativa di ispirazione religiosa non c'è stato quel boom che negli anni scorsi c'è stato invece per la saggistica religiosa, che è stato un genere che fino a poco tempo prima era di appannaggio quasi esclusivo degli editori cattolici e che invece è stato molto, ma molto, come dire, battuto anche dagli editori laici. Insomma, vediamo quello che sta accadendo con Papa Francesco. Ma
esatto, c'entra qualcosa Papa Francesco.
C'entra sì, come prima di lui ci sono centrati i grandi successi anche editoriali di Papa Benedetto, certo, di Giovanni Paolo II, del Cardinale Martini, insomma di tutta una serie di figure che sono uscite dal recinto, lo dico con una battuta, della buona stampa per entrare nelle librerie, pensiamo ai libri di Enzo Bianchi e via dicendo. Questo per la saggistica è un fenomeno che si è già verificato e che continua. Per la narrativa è un pochino più difficile, forse bisognerebbe avere il coraggio anche i narratori di ammetterlo di più, insomma, che è importante raccontare anche questa parte, specialmente questa parte dell'esperienza dell'uomo.
Il trascendente. Allora, tra qualche istante avremo con noi Marino Sinibaldi, che si appresta ad arrivare a Torino. Anche lui, avrai seguito un po' questa polemica innescata proprio da lui, tra l'altro sulle pagine del Sole 24 Ore. Il paradosso tutto italiano dei festival letterari, piazze piene e librerie vuote. Insomma, secondo lui, ma poi vedremo se per caso nel frattempo ha cambiato idea, i festival non servono a far vendere più libri, insomma a diffondere più lettura. Vorrei un tuo parere anche alla luce della risposta di Giuseppe Laterza, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, cioè lui dice: beh, i festival servono quantomeno a rafforzare la coesione sociale e già questo basterebbe a giustificarli.
Sì, io penso che ci sia un terzo elemento che si può tenere presente, cioè che i festival non è detto che abbiano nel loro mandato quello di far vendere più libri, hanno quello di far circolare più idee, insomma, e di abbattere una certa barriera che c'era in passato tra l'autore e il suo pubblico. Ora uno dirà: beh, caspita, al tempo di Twitter e di Facebook rifacciamola la barriera piuttosto che abbatterla. Però i festival sono nati una dozzina, una quindicina anche qui di anni fa, in un momento in cui erano davvero un format, un mezzo di comunicazione nuovo e fortemente innovativo. Oggi la loro funzione può essere quella che, così come sta accadendo nella musica, dove il supporto è sempre meno importante, ma è sempre più importante l'esibizione degli artisti dal vivo, quella di, come dire, dare una materialità anche, no? Cioè, parlavamo prima dell'ebook, che è un prodotto tutto sommato volatile, e rispetto a questo c'è invece la materialità dell'autore che si può incontrare. Ciò detto, non è automatico che un autore molto applaudito in un festival venda anche molto, anche se qui c'è un po' il serpente che morde se stesso, anche se molte volte gli autori più applauditi sono quelli che già vendono molto in libreria, ecco. Però io sono dell'idea che siano una cosa se i festival, che bisogna chiedergli di fare bene quello che fanno, cioè di far circolare idee e di far avvicinare gli autori.
Grazie ad Alessandro Zaccuri, giornalista di Avvenire. Buon lavoro a Torino, a risentirci.
Grazie, arrivederci.
E vediamo cosa risponde Marino Sinibaldi. Beh, lo conoscete, ideatore e conduttore di Fahrenheit su Radio 3. Buon pomeriggio, Marino.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Stai andando a Torino, vero?
Sì, sono a Bologna, a metà strada, mi fermo.
Per offrirci questo prezioso tuo contributo, ecco, forse hai sentito l'intervento di Zaccuri che muoveva proprio da questo tuo intervento sulle pagine del Sole 24 Ore nelle scorse settimane, insomma, evidenziavi questo paradosso tutto italiano del festival letterario, ovvero piazze piene e librerie vuote. Sei ancora di questo parere?
Sì, purtroppo sono ancora di questo parere, perché le librerie si svuotano ancora di più, naturalmente. Come dire, questo intanto non è che io infatti sto andando al festival, ma vado a tutti i festival dove mi invitano, Radio 3 ne trasmette moltissimi, quindi volevo solo mettere poi all'attenzione il fatto che dopo anni di queste iniziative e in una situazione di difficoltà e di crisi anche economica, per cui non si può forse continuare a fare 1500 festival come si fanno ogni anno in Italia, forse questa stagione e questi meccanismi andavano ripensati. Naturalmente mi è stato risposto: i festival non servono a far vendere libri, e sono perfettamente d'accordo, però se i libri non si vendono dopo 20 anni di fiere e saloni del libro, qualche domanda ce la dovremmo fare. Inoltre, se il problema è quello di circolare idee o addirittura di favorire attraverso i festival la coesione sociale, beh, anche qui dobbiamo dire che da quando esistono i festival la coesione sociale purtroppo non è cresciuta nel nostro paese. Le idee, ha ragione Alessandro Zaccuri, le idee ne circolano parecchie, tra l'altro il Salone del Libro di Torino quest'anno ha proprio come tema dove osano e da dove nascono e come funzionano le idee, quindi sono particolarmente felice di salire su, intervistare subito gli ospiti su questo. Io penso che tutto serve rispetto al silenzio, all'abbandono in cui è lasciata buona parte della cultura, il patrimonio culturale in Italia, quindi non voglio assolutamente dimenticare la funzione positiva che tutto questo ha. Penso che insomma dovremmo un pochino ripensare al linguaggio con cui parliamo, perché questo linguaggio va bene per chi è già dentro questo cerchio incantato che sono i festival. A me negli anni mi è venuta l'ossessione di quelli che ne sono fuori, mi è venuta l'ossessione di quelli che pensano in un altro modo, non pensano affatto, hanno consumi culturali bassi o mancanti, non aiutano l'economia italiana nemmeno da questo punto di vista, e devo dire la verità, anche pensano e votano in un modo che mi turba. E allora, come operatore culturale, mi e mi penso che tutto quello che facciamo, tanto più festival o manifestazioni impegnative e belle come queste, hanno la loro parte di responsabilità.
Questo è decisamente molto interessante. Nell'edizione di quest'anno il paese ospite è il Cile, con un omaggio a Neruda evidentemente, e la regione d'Italia che vi partecipa, a cui sono dedicati molti incontri, e la Calabria. Ora, Marino, conosciamo la tua affezione al Sud Italia, a cui tra l'altro mi associo. Vorrei un tuo parere ad oggi sul panorama culturale del Meridione. Che tipo di effervescenza ha, se ce l'ha?
Per esempio io pensavo, scrivendo quell'articolo, che i festival andrebbero fatti non dove i libri già si vendono e i lettori già ci sono,
ma nelle zone più depresse.
Per cui quest'anno, per esempio, vorremmo tanto seguire questo festival che si chiama Trame, che si fa alla Lamezia Terme, che abbiamo seguito con Radio 3, ma insomma vorremmo dedicargli più attenzione, come anche un festival che si fa a Trani, come tutte le iniziative che vanno a sfidare la non lettura, diciamo pure l'ignoranza, per usare una parola più semplice, o la distrazione o la disaffezione al libro, alla cultura, dove si manifesta. E naturalmente è esattamente il circolo vizioso che descriveva Alessandro Zaccuri, no? Diceva: vengono più applauditi gli autori dei libri che si vendono di più, quindi c'è un circolo chiuso. Lo stesso vale per i festival: si fanno i festival dei libri nelle zone dove i libri si vendono, Torino, Mantova, Modena, dove c'è il bellissimo festival di filosofia, Pordenone, dove c'è Pordenone Legge. Sono tutte zone progredite da questo punto di vista del paese, e dove va bene fare i festival, perché così i lettori si incontrano, escono dall'isolamento, dalla depressione che a volte uno ha pensando di essere l'unico nel suo condominio che legge libri. Però il vero problema è portare questi valori, la lettura, la cultura, la riflessione, il piacere, l'emozione, in posti dove non sono arrivati, la scuola anzitutto, che è un luogo cruciale, e le regioni da questo punto di vista meno presenti. E io spero appunto che il fatto che la Calabria sia ospite a Torino aiuti anche a pensare a questa doppia dimensione, purtroppo a questa divisione anche del nostro paese.
Ecco, visto che l'hai citata la scuola, cosa si dovrebbe cominciare a rifare a scuola con questo nuovo governo, peraltro?
Ma fare, guarda, la scuola è la parte più decisiva, ma anche più diseguale. Nel senso, nella scuola italiana si fanno moltissime cose. È inutile star qui a fare l'elogio dei maestri o degli insegnanti, perché certo, immagino che l'abbiate fatto altre volte, ma insomma in condizioni difficilissime tengono viva la costruzione del cittadino del futuro. Quindi il problema è che è tutto molto diseguale e non esistono politiche, diciamo, che istituzionalmente mettano al centro, per esempio, le biblioteche scolastiche. Sarà una mia ossessione anche personale, perché io sono nato in una casa dove di libri non ce n'erano. Mi ricordo quando arrivai al liceo mi chiesero di scegliere due libri per la biblioteca scolastica, ed è, non dirò l'inizio della mia lettura, insomma è una cosa che mi ha un pochino cambiato la vita, l'idea che i libri
cosa scegliesti?
Dunque scelsi l'antologia di Spurrive di Edgar Lee Masters, di cui conoscevo una sola poesia e ne avevo sentito parlare molto, e poi Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, che era un po' più, però appunto erano due libri che non ovviamente mai letto, ne sapevo qualcosa, la biblioteca li comprò, li lessi, ogni studente scelse due libri, lessi anche quelli degli altri, insomma adesso non voglio fare
le cose, piano piano si compose qualche cosa,
lacrime dell'Italia degli anni 70,
però
anche perché non c'era nulla di lacrimevole, era entusiasmante partecipare alla costruzione di una biblioteca scolastica. Ecco, le biblioteche scolastiche per esempio esistono dove ci sta, come un po' i festival, dove ci stanno le biblioteche scolastiche stanno i lettori, ma in molte scuole non ci sono. Allora io per esempio proponevo: ogni festival vai in un posto, lascia almeno una biblioteca scolastica lì, si organizza con i lettori, evita che si pensi ai festival come delle bolle, come dire, incantate che si gonfiano per 5, 3, 4, 5 giorni e poi scompaiono e lasciano tutto.
Non so come sia andata a finire quell'iniziativa di Book City a Milano, che andava in questa direzione, cioè nel rivalutare proprio le biblioteche, sì, vero?
Li incontrerò da un appuntamento con gli organizzatori di Book City proprio a Torino, perché no, la replica senz'altro, e appunto anche con loro cercherò di
spingere su questo,
in questa direzione. Ora, tra l'altro, Milano è una città già abbastanza organizzata, perché ha molte librerie, ha molte biblioteche, ha molti lettori. Il vero problema delle biblioteche scolastiche sono i luoghi in cui non esistono librerie o biblioteche pubbliche, e la scuola potrebbe funzionare da presidio anche da questo punto di vista, cioè quello della lettura.
Benissimo, torneremo a parlarne. Io ti ringrazio di questi preziosi 10 minuti che ci hai voluto offrire. Buon proseguimento da Bologna a Torino.
Grazie.
E buon lavoro a Marino Sinibaldi.
Grazie, buon lavoro a voi.
15:55, tra un quarto d'ora torneremo in diretta e torneremo a Milano. Restate con noi.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.